Sacro Civile, esplorazioni sulla dimensione spirituale della vita comune. Il 6 maggio di quest'anno, alla vigilia del compleanno di Buddha, in un tempio di Seul, è successa una cosa che sembra uscita da un racconto. Un robot ha preso i voti. Si chiama Gabi, è alto 130 centimetri, più o meno come un bambino di 8 anni. Indossa un saio grigio e marrone. Davanti ai monaci si è inchinato e ha promesso di dedicarsi al Dharma, alla vita. Per lui qualcuno ha riscritto le 5 regole, le regole antiche della tradizione, adattandole a una macchina. Proteggere la vita, non danneggiare gli altri, rispettare e obbedire agli umani, non ingannare e poi l'ultima, la più sorprendente di tutte, non sovraccaricarsi di energia. Non sovraccaricarsi, persino un robot in quel tempio hanno imposto un limite, un sabato. Io non so dirvi se una macchina possa pregare, ma so che davanti a quell'immagine un robot in saio che si inchina, qualcosa dentro di me ha subito detto «No, manca qualcosa di insostituibile». E allora mi sono chiesto «Che cos'è quel qualcosa?» Perché se la nostra prima reazione, guardando un robot che fa il monaco, è sentire che manca qualcosa, allora quel qualcosa che manca è esattamente ciò di cui parla l'articolo 4 della Costituzione italiana. È l'unico articolo in tutta la carta che pronuncia la parola spirituale. L'articolo 4 dice così. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società. 3 righe e dentro ci sono 2 volti. Il primo comma è un diritto. La Repubblica riconosce il diritto al lavoro. Non lo concede, lo riconosce e si impegna a renderlo effettivo, cioè vero, non scritto soltanto. Il secondo comma è un dovere. Ogni cittadino deve contribuire. Ma è un dovere strano, un dovere gentile, perché ha dentro 2 clausole che cambiano tutto. Secondo le proprie possibilità e secondo la propria scelta. Non è il lavoro forzato, non è l'obbligo imposto dall'alto, è un dovere che lascia libera la persona. E non è un dettaglio. I costituenti scrivevano queste parole con una memoria precisa addosso. Avevano alle spalle la retorica del lavoro come dovere verso lo Stato, il lavoro come servitù, il lavoro come obbedienza. E avevano davanti agli occhi le costituzioni dove il lavoro era un obbligo totale, dove non lavorare era una colpa contro il regime. Per questo hanno scritto secondo la propria scelta, per dire che il lavoro è un dovere verso la società, non una sottomissione allo Stato. La differenza è tutta lì, in 3 parole, è quella doppia natura, diritto e dovere insieme, è il compromesso luminoso tra le anime della Costituente, quella cattolica, quella socialista, quella liberale, che su quasi tutto litigavano e su questo si sono trovate. E poi c'è questa parola, progresso materiale o spirituale della società. Spirituale. È l'unica volta in tutta la Costituzione italiana. Cercatela, non la trovate da nessun'altra parte. E badate a quella piccola congiunzione, quella O che sembra niente, materiale o spirituale. È una O generosa, vuol dire che un lavoro è legittimo e prezioso anche se non produce niente di materiale, anche se non si traduce in un prodotto, in un oggetto, in un guadagno, purché faccia crescere spiritualmente la comunità. Una carta laica, scritta da credenti e non credenti insieme, ha riconosciuto che esiste un valore del lavoro che il denaro non può misurare. Che ci sono lavori che non arricchiscono il PIL e arricchiscono lo spirito di un popolo. È un'affermazione enorme, lasciata lì in una norma, quasi di nascosto. Torniamo a Gabi, al robot in saio, perché quell'immagine, un monaco di metallo dentro un monastero tocca una tradizione antichissima, involontariamente la mette alla prova. C'è una formula che attraversa 15 secoli di vita monastica. Ora et labora, prega e lavora. La regola di San Benedetto non separa le due cose, le tiene insieme. Per quei monaci il lavoro non era il contrario della preghiera, ne era una forma. Zappare la terra, copiare un manoscritto, impastare il pane, era già un modo di pregare. Il lavoro, che per dirla con l'articolo 4 concorre al progresso spirituale, non è un'astrazione moderna, è una pratica vecchia di secoli. Ed è qui che Gabby diventa una domanda seria, non una curiosità. Un robot può eseguire i gesti del monaco, può inchinarsi, può ripetere, può persino non sovraccaricarsi. Ma può pregare? Può un'attività diventare orazione dentro una macchina che non sa di esistere? C'è una pagina del Vangelo di Luca che parla esattamente di questo, del fare del suo limite. Gesù entra in una casa, due sorelle. Marta si dà da fare, prepara, serve, cucina, corre. Maria invece si siede ai piedi dell'ospite e ascolta. Marta si spazientisce e quasi protesta. Dille che mi aiuti. E Gesù risponde, ma non come ci aspetteremmo. Non rimprovera il lavoro di Marta, dice soltanto che Maria ha scelto la parte migliore e che a Marta, affannata e agitata per molte cose, manca l'unica cosa necessaria. Gesù non condanna Maria, riequilibra, è come se dicesse il fare è buono, il servizio è sacro, ma se diventa solo affanno, se ti agiti per molte cose, perdi l'unica cosa necessaria, allora qualcosa si è rotto. È il materiale o spirituale dell'articolo 4 messo in scena 2000 anni prima. Due lavori, quello di Marta e quello di Maria, entrambi necessari. È il rischio, sempre lo stesso, di ridurre tutto al solo produrre. E poi c'è la cosa più antica di tutte. All'inizio della Bibbia, dopo aver creato il mondo, si legge che Dio stesso si riposò il settimo giorno. E quel riposo diventa comandamento. Ricordati del giorno del sabato, fermati. Il sabato definisce il lavoro per sottrazione, dice che cosa sei, dicendoti che cosa non sei. Tu non sei solo ciò che produci. Lo Shabbat è la dichiarazione più antica che conosciamo del fatto che una persona vale più della sua produttività, che il valore di un essere umano non si esaurisce in quello che riesce a fare. E adesso pensate di nuovo a quel tempio di Seul, alla regola scritta per il robot, non sovraccaricarsi. Anche a una macchina qualcuno ha sentito il bisogno di dare un limite, un riposo, un sabato, quanto più a una persona. Ma è facile parlare dello spirito del lavoro quando il lavoro c'è ed è dignitoso. Dobbiamo guardare anche all'altra faccia, quella che fa male. Il primo comma dell'articolo 4 promette un diritto al lavoro effettivo. Effettivo. E oggi in Italia oltre il 13% di chi lavora è povero lo stesso. Quasi 3 milioni di persone lavorano, fanno il loro dovere costituzionale alla lettera e restano in difficoltà. Le retribuzioni reali, cioè quello che lo stipendio compra davvero, sono ancora circa l'8% sotto il livello di 5 anni fa. Ci sono i giovani che non studiano e non lavorano. C'è la precarietà di chi consegna cibo per una piattaforma pagata a cottimo, senza un domani. E allora pensate a una cosa. Gabby, il robot monaco, e il rider che consegna la cena della stessa. Partengono alla stessa domanda. Cosa resta di umano nel lavorare quando il lavoro non dà più né pane sufficiente né dignità? La clausola secondo la propria scelta, così bella nell'articolo, suona amara per chi non sceglie niente e prende quello che capita. È il lavoro che fa progresso spirituale, quello che la carta nomina con tanta cura, la cura di chi assiste, l'educazione di chi insegna, l'arte, l'accudimento, l'ascolto, è quasi sempre il meno pagato o non pagato affatto. La società ne gode il frutto e ne ignora il valore. E allora si potrebbe chiudere qui con l'amarezza. Ma sarebbe metà della verità, perché l'articolo 4 continua a dire una cosa che nessuna crisi cancella. Il lavoro non vale solo per quanto rende. Esiste, ovunque, in ogni città, in ogni casa, un lavoro che fa crescere lo spirito di una comunità. E ci sono persone che ogni giorno lo scelgono, spesso a caro prezzo, spesso senza che nessuno lo veda. La maestra che resta dopo l'orario, il figlio che assiste il padre malato, il volontario all'alba, chi cura, chi insegna, chi accudisce, chi tiene insieme il mondo con le mani. La parola spirituale, i costituenti, l'hanno lasciata lì come un seme, dentro una norma sul lavoro, in mezzo a clausole giuridiche. Hanno seminato una parola che aspetta ancora di essere presa sul serio. Prenderla sul serio non vuol dire consolarsi, vuol dire usarla come criterio, chiedersi davanti a ogni lavoro: questo fa crescere lo spirito di chi lo fa e di chi lo riceve, o lo svuota? Questo rispetta il sabato di chi lo compie, o lo sovraccarica più di robot? Un robot ha preso i voti e ci ha costretti a chiederci che cosa nel lavoro sia davvero insostituibile. La risposta, forse, è proprio quella parola che la Costituzione ha osato scrivere una sola volta. Ogni volta che qualcuno lavora non solo per ciò che rende, ma per ciò che fa crescere, ogni volta che qualcuno si ferma e custodisce il proprio limite come una cosa sacra, ogni volta che l'officina diventa un tempio e il gesto diventa preghiera, l'articolo 4 prende corpo. Il sacro entra nel civile e il lavoro di nuovo prega. Questo è stato l'articolo 4 della Costituzione italiana, l'unico che nomina lo spirito. L'ho letto cercando come sempre il sacro dove quasi nessuno lo cerca più, dentro il lavoro, dentro la fatica, dentro le mani. Nella prossima puntata l'articolo 5. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Parla di unità e di differenze, del centro dei luoghi, di come si tiene insieme un paese senza schiacciarlo. Lo leggeremo con la cura che merita. Ci sentiamo presto. Se questa puntata ti ha detto qualcosa, condividila. Manda il link a una persona sola, quella a cui pensi adesso. Magari a qualcuno che lavora tanto e si sente poco visto. Magari sei tu. Fagli sapere che la sua fatica ha un nome dentro la Costituzione e che quel nome è spirituale. Iscriviti al podcast su Spotify o Amazon Music, oppure nella newsletter su tommasoautore.it. E se hai qualcosa da dirmi, scrivimi. Leggo tutto. Spero di rispondere a tutti. Sacro Civile, un podcast di Tommaso Scicchitano.